You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast, puntata numero 27. Bentornati a Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, puntata numero 27. Bentornati da Paolo Bianchi
e Omar Serafini.
Bene, estate comunque molto ricca di nuove uscite cinematografiche, di tante cose divertenti e molto, come dire, interessanti per tutti, sì, gli appassionati di fantascienza. Ne parleremo già in parte in questa puntata 27, poi ci sarà tempo anche di parlarne nella puntata 28, che chiuderà un pochettino il ciclo prima delle meritate vacanze estive. Direi che iniziamo subito con qualche mostro gigantesco, Omar. È il turno tuo, quindi Big in Japan. Mostri giganteschi a Fantascientificast, puntata numero 27, anche perché siamo un po' in clima, stiamo aspettando tutti il filmone, magari poi sarà una ciofica. Pacific Rim, insomma, lo stiamo aspettando tutti con trepidazione, però Omar ci offre uno dei mostroni classici della cultura giapponese. Cosa ci proponi oggi, Omar?
Beh, allora, oggi parliamo, Paolo, di una pellicola del 1965, guarda caso anche l'anno di nascita del sottoscritto, che è diretta dall'onnipresente Shiro Honda, e è nata dalla collaborazione fra la Toho e l'American International Pictures. Ed è una pellicola veramente atipica nella fantascienza in celluloide, e non solo giapponese. Parliamo questa volta di Frankenstein alla conquista della Terra.
Fantastico. Allora partiamo subito con il trailer.
We'll be right back.
Il titolo sicuramente evocativo. Vogliamo entrare un pochino più nel dettaglio della trama?
Sì, come avevamo detto poc'anzi, Paolo, parliamo veramente di un film molto 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 strano. Direi il film inizia nel 1945, quando ormai la Seconda Guerra Mondiale stava per concludersi con la disfatta dell'asse Roma-Berlino-Tokyo. Partiamo subito con un'ambientazione molto, come posso dirti, molto da film horror, per cui un castello situato nel cuore dell'Europa. E abbiamo uno scienziato che traffica con delle ampolle e misteriosi macchinari. Da lì a poco arriva un gruppo di SS che preleva una cassa metallica che, passando di mano in mano, fa il giro del mondo fino a giungere in Giappone, in un laboratorio di, guarda caso, Hiroshima. Ok? Allora, uno degli scienziati, che tra l'altro interpretato dal grandissimo Takeshi Shimura, ci informa che nella misteriosa cassa contiene niente poco di meno che il cuore immortale di Frankenstein. Nel cielo
del mostro.
Del mostro, sì, ovviamente del mostro, quello che è la creatura, esatto. Però, tanto, da lì a poco, nel cielo della città, poco dopo qualcuno sgancia una bomba chiamata Little Boy. Tanto per
insomma,
caso.
Per fare un riferimento storico, la bomba di Hiroshima, insomma.
Esatto. Il resto poi è storia. Subito dopo passiamo a quello che è l'orrore del post-bomba e vediamo che un bambino che è disperso e affamatissimo cosa fa? Trova nei ruderi di questo laboratorio la cassa che si è aperta, vede il cuore pulsante e non ha migliore idea, spinto ovviamente da una fame incredibile, di mangiare il cuore. Di lì facciamo un salto temporale.
Magia delle SS, esoterismo delle SS con le radiazioni di Hiroshima.
Ce
ne vuole veramente.
Ecco, ma adesso il bello arriva adesso, Paolo. Facciamo un salto temporale di poco più avanti. I tassi di radioattività sono ormai, diciamo, tornati a livelli di guardia. Hiroshima, bene o male, sta ricominciando a riprendere la vita normale. Il dottor James Bowen, tra l'altro interpretato da Nick Adams, sta compiendo una serie di ricerche sulla radioattività, spinto in questa cosa anche dai sensi di colpa che aveva, essendo lui americano, dal fatto che praticamente gli americani avevano sganciato la bomba
chiaro.
Ed è affiancato dalla dottoressa Sueko Togami, interpretata da Kumi Mizuno. Combinazione, il suo vicinato, nel senso dove abitava, è abbastanza di agitazione, in quanto hanno scoperto che c'è questo strano ragazzino dalla pronunciata arcata sopraccigliare, denti deformi, che tra l'altro fa cose strane, fra cui anche il fatto che di mangiare vivo un coniglietto di quelli bianchi da compagnia.
Simpatico bambinetto.
Ecco, esatto. Comincia praticamente i due scienziati, per cui la dottoressa Togami e il dottor Bowen, cominciano una serie di indagini, per cui c'è anche, se vuoi, un aspetto quasi, diciamo, poliziesco, e cominciano a fare una serie di congetture che solamente nei Kaiju Ega ci sono, e fanno il 2 più 2, cioè cosa vuol dire? Che scoprono che ovviamente il bambino si è mangiato il cuore radioattivo di Frankenstein, per cui sta subendo questa sorta di mutazione, no? E infatti ci azzeccano. Tra l'altro il bambino comincia a crescere sempre a vista d'occhio, fin quando non c'è più nessuna gabbia che lo trattiene, ed arriva ad essere alto come Godzilla, per intenderci, proprio per cui calcoliamo bene o male una sessantina, settantina di metri.
Okay? Scusa, questa parte del film è localizzata?
È sempre in Giappone, sempre in Giappone.
Tokyo?
No, non è ben identificato, suppongo sempre nei dintorni di Hiroshima.
Strano. No. c'è un mio amico Carlo Agosti che, se ci ascolta, lo saluto, che lui dice sempre: i mostri cosa attaccano? Tokyo.
Quindi quello è. No, stavolta
è naturale come...
No, direi che stavolta, se vuoi, potrebbe essere una delle poche digressioni dal punto di vista geografico, no? Che vedremo che ce ne sono state veramente poche.
Carlo, mi spiace deluderti.
Ecco. Tra l'altro poi nel frattempo, ovviamente, Paolo, combinazione, c'è anche uno splendido terremoto che libera anche il colossale Baragon, che tra l'altro dà anche il nome nel titolo originale giapponese, che è Frankenstein versus Baragon.
Ma l'ho già sentito come nome?
Sì, è abbastanza famoso.
Ricorre.
Dopo vedremo. Sì, abbastanza, okay. È un mostro che dopo è abbastanza ricorrente nel pantheon della Toho. Mm-hmm. Ovviamente c'è uno scontro epico con il Frankenstein, per intenderci, ma anche qua, dopo averlo ricacciato negli inferi della terra, cosa succede? Arriva dal mare, e qui c'è l'altra seconda, un polipo gigantesco che prende, lo trascina e lo porta negli abissi oceanici.
Carlo, il Kraken! Il film. Ecco. Scusa, riferimenti personali a questa, ecco, a questa cosa.
Direi che questa è la trama.
A grandi linee, insomma, sì.
Sì.
Quindi possiamo mandare il trailer e poi passiamo a una scheda un pochino più approfondita del film.
Ecco.
Come detto, adesso magari entriamo più nel dettaglio della scheda del film, così per lasciare qualche riferimento ai nostri ascoltatori.
Sì, ovvio. Allora, diciamo che come Frankenstein alla conquista della Terra si snoda prima come un fantahorror, soprattutto se vuoi ci sono queste sequenze di autogenerazione degli arti dopo le mutilazioni che subisce il mutante. Per poi approdare il classico pirotecnico finale Kaiju Ega con la comparsa del nuovo mostro Baragon che semina terrore. Un elemento, se vuoi, prima di loro inedito nella cinematografia Kaiju è la pietà nei confronti del mostro. Infatti questa volta...
Di quale mostro?
Ovviamente parliamo del Frankenstein. Okay.
Un bambino, poverino, tenerello.
Esatto. Infatti Onda svela subito allo spettatore che il bambino Kaiju non vuole far del male a nessuno e che viene braccato dagli scienziati solamente per la sua deformità. E quindi viene abbastanza naturale tifare per lui. Con queste premesse c'è il classico finale alla giapponese dove che c'è l'estremo sacrificio da parte del diverso contro la minaccia da parte del mostro, no? Dimostrando a tutti che lui, il mostro, resta pur sempre un essere umano. La regia, la costruzione in termini di regia del film da parte di Onta è impeccabile e sicura e tra l'altro ci riporta più volte a quello che secondo me l'avevo nominato più volte in altri episodi di Big in Japan, a quella che è il capolavoro secondo me assoluto di Onta, che è Matango il mostro. Magari Paolo ne parleremo di questo film di Matango il mostro, anche se è più forse più horror che non proprio di fantasia.
Di Onta penso che ne avrai ancora un sacco di caso da raccontare. Sì. Magari la prossima volta ci sarà di qualche kaiju più moderno a parlare.
Ecco. Poi direi che anche Eiji Tsuburaya, che è diciamo il socio di Onda, quello che si cura più che altro degli effetti speciali, anche qua offre il meglio di sé. E tra l'altro è stimolato perché cosa doveva fare? Doveva fare l'incarico di questo mostro di Frankenstein in versione gigante, no? Tra l'altro questa idea qua, Paolo, sembrava assurda e inverosimile. Però in effetti già l'effettista Wills O'Brien, che i più ricorderanno per King Kong, quello del 33 per intenderci, aveva già buttato giù un canovaccio di sceneggiatura per far combattere King Kong contro un gigantesco mostro di Frankenstein, per cui non era poi tanto campato in aria come cosa.
Quegli anni andava un po' di moda mischiare un po'... Eh?
Sì, una commissione di generi, no?
Sto guardando tra l'altro le immagini in bianco e nero del film, fantastico, veramente.
Sì, sì, no tanto è veramente bello, io me lo sono rivisto l'altro giorno proprio per compitino, perché l'avevo visto tempo fa, ma adesso l'ho rivisto tanto poi in edizione, quelle cosiddette rimasterizzate, vale la pena. Paolo, prima dicevamo all'inizio che questa qui è stata una coproduzione internazionale, no? Infatti, come per far ciò, la Toho aveva ingaggiata l'attore hollywoodiano in declino Nick Adams. Nick Adams è stato è famoso perché era l'interprete di Gioventù Bruciata insieme a James Dean. Ok. Tra l'altro lui si è trasferito in Giappone, ha avuto diciamo all'inizio una grossa fortuna, una fortuna ovviamente di una fortuna da riciclo diciamo, e dopodiché fra parentesi dopodiché è ritornato nell'oblio ed è morto giovanissimo suicida all'età di 37 anni. Note negative velocissime: il polipo è veramente la roba più brutta di tutto il
inutile
film.
Inutile al fine della trama? O?
Allora, diciamo che è inutile, poi vedremo perché. Però tieni conto che c'era Tsuburaya che aveva una fissa con i polipi. È già da un
ma è una cosa un po' suo... giapponese questa qua dei polipi, nel senso che non lo so. Ho questa impressione qua.
No, anche perché tra l'altro è bello, Paolo, che è tra l'altro tecnicamente parlando molto difficile farne uno realistico. Cioè noi adesso lo vediamo col discorso della computer graphics, ma allora computer graphics non c'era. Per cui o realizzavi veramente qualcosa di visivamente brutto, oppure, come nel caso aveva fatto Tsuburaya, né un altro precedente film che era il trionfo di King Kong, aveva utilizzato un vero polipo.
Perché ha dei movimenti il polipo che sono...
Sì, perché... diciamo che l'antagonista invece Baragon, che te mi dicevi è ormai entrato nel Pantheon, è un mostro talmente buffo perché ha queste grosse orecchie a sventola. Sì. E fra parentesi, nelle gare di cosplay che fanno ogni anno alla G-Convention, la G-Convention è la più grossa convention americana dedicata a Zio Gozzi, è quello più, nelle gare di cosplay, quello più gettonato.
Poteri?
Poteri ha praticamente forza e poi ha una sorta di corno da cui esce un raggio fulminante canonico. Okay, quello... E poi aveva anche la possibilità di creare terremoti. Okay,
dotazione standard, insomma.
Esatto. Concludo dicendo
di
che...
Serie.
Sì, no, ma sarebbe... consiglio a tutti i nostri ascoltatori di recuperare, se mai dopo le metteremo nelle note all'episodio. C'era uno splendido... Compendium di Godzilla nell'edizione americana, dove c'erano proprio le schede dei mostri, Paolo, come se fossero schede tecniche.
Ed è stato la prima comparsa di
Baragon. Sì, dopo lo ritroveremo come una sorta di fugace apparizione negli Eredi di King Kong, che questo gli Eredi di King Kong fa parte della saga di Godzilla, e poi lo troveremo anche in quello che potrebbe essere il remake di King Kong. Gli Eredi di Godzilla, che è stato l'ultimo film di Godzilla attualmente girato.
Vedo che ha anche combattuto con Ultraman, un'altra cosa di cui però poi dovremo parlare.
Quelli lì erano tutto il famoso riciclo della Tsuburaya Production, c'era stato anche un paio di tutone di Godzilla, di suite di Godzilla utilizzate come riciclo.
Ah, ma il Super Sentai, cavolo, non c'entra molto su Ultraman, se vogliamo, però insomma...
Sì. Beh, Super Sentai lì dovremmo prima o poi...
Cioè, va aperto il capitolo,
so che è un vaso di Pandora, esatto. Perché... Diciamo che concludo dicendo, Paolo, che Frankenstein e la conquista della Terra, dopo questa pellicola, Toho aveva annunciato una serie di un ciclo di film addirittura dedicati a Frankenstein, senza peraltro mai realizzarli. In questi ci spiccavano come titoli, prima di tutto, Frankenstein con Tigas Nigen, che sarebbe praticamente Frankenstein contro l'uomo gassoso. L'uomo gassoso era un protagonista di un altro film di fantascienza molto bello, molto noir, sempre girato da l'infaticabile Ishiro Honda. Mm. E poi soprattutto Paolo aveva annunciato quella che doveva essere, secondo me, lì veramente avremmo toccato delle punte inimmaginabili, Frankenstein contro Godzilla.
Bene. Capitoli che toccheremo nell'interminabile e divertentissima serie dei Kaiju qui su Fantascientificas. Big in Japan tornerà presto, penso, perché
speriamo
con l'attualità. E quindi passiamo al secondo argomento di questa puntata. Grazie Omar, direi che passiamo al The Dark Side of the Screen. Per questa puntata numero 27, The Dark Side of the Screen vedrà un incontro tra pesi massimi, ovvero Giacomo Lucarini, che salutiamo.
Buonasera, ciao a tutti.
Contro l'uomo d'acciaio.
già rido.
Già ride, quindi mamma mia. Già lo disintegra.
Beh, ragazzi, no, io non ho il dente avvelenato, ma come ho già avuto modo di definirlo... L'uomo d'acciaio, ovvero la nuova incarnazione di Superman, tra l'altro l'unica cosa buona è che finalmente ha imparato a mettersi le mutande sotto il culo sopra, è la cosa migliore di tutto il film, partiva da tre nomi che se io ve li faccio, no, tutti hanno le ginocchia che cominciano a fare Giacomo, no? Ovvero Christopher Nolan, Zack Snyder e David Goyer, però... che sono praticamente le menti che stanno dietro i più recenti successi dei cinecomics, come, basta dire, Il Cavaliere Oscuro, Watchmen, insomma c'era molta aspettativa per questo.
Quindi tu dici, d'acciaio. Cosa poteva andare storto?
Cosa poteva andare storto? Ecco, poteva andare storto che in questo filmone da miliardi e miliardi di dollari investiti, voglia di ripartenza, di creare il franchise, un universo espanso, l'hanno sceneggiato peggio di una puntata di Smallville.
Ecco.
No, ma non tanto per l'epicità della situazione, che secondo me comunque ha delle grandi cadute di stile, quanto perché ci sono delle incongruenze, delle leggerezze, delle scempiaggini proprio di sceneggiatura a livelli di Independence Day, e chi ha visto il film sicuramente ha già capito a cosa mi riferisco, che veramente ti fanno cadere le braccia. E poi, guardate, io parlo da appassionato di fumetti, non sono mai stato un particolare appassionato di Superman, ma comunque i film ben riusciti mi piacciono, ma anche il pubblico occasionale, salvo magari i ragazzini che gli piace Dragon Ball, perché qui praticamente gli ultimi 40 minuti dell'Uomo d'Acciaio sono praticamente una puntata di Dragon Ball.
Live action di
Goku
Dragon
verso
Ball.
Freezer, praticamente.
Sì, ti una roba del genere. Due superumani o anche di più che si prendono a cartoni senza che nessuno si faccia niente, perché proprio non si fanno niente perché sono invulnerabili, quindi qui si pestano distruggendo un'intera città. Cioè la salvano, ma nel frattempo la distruggono anche. E poi ipocritamente vogliono anche farti credere che non hanno ammazzato nessuno in questo casino che combinano, che bisogna vederlo sullo schermo per capirlo. Ma vabbè, lasciando perdere un attimo questo, il problema non è neanche Zack Snyder, perché c'è gente che ha il dente avvelenato un po' anche col regista, no? Che iniziò col remake dell'Alba dei Morti Viventi. Ma Zack Snyder è un ragazzo che comunque sa girare, il suo mestiere lo sa fare. Mm-hmm. Cioè, Watchmen, tutto puoi dire, tranne che fosse girato male.
Infatti,
no? Era girato
gran film. Gran film è Watchmen.
Ecco, e anche la sceneggiatura, insomma, tra alti e bassi, hanno dovuto infilarci un po' troppa azione, no? Per compensare un po' i gusti del pubblico, però non era malaccio. Ecco, quello che ci lascia veramente con, diciamo così, le gonadi in una carriola per uscire dal cinema... È la sceneggiatura di David Goyer, che voglio dire, è uno anche smaliziato, ha fatto la trilogia di Blade, ha fatto, che ne so, la serie di Da Vinci's Demons, che sarà una cagata, ma perlomeno tiene l'interesse del pubblico, cioè ha delle stronzate, ma comunque ti tiene su. Invece, purtroppo, io ho sentito persone che non erano appassionate di Superman, cioè erano il classico pubblico occasionale, che è andato in sala ed è uscito dicendo sì, vabbè, però a me mi sembrava anche un po' noioso, e c'è una sola spiegazione, è ridondante in tutto. Inizia con la distruzione di Krypton, distruzione, esplosioni, cioè è troppo di tutto. Poi rallenta da morire quando ti racconta per l'ennesima volta l'infanzia di Kal-El, ovvero Clark Kent, ovvero Superman, che è ragazzino, c'ha il babbo, la mamma, deve trattenere i poteri, ha paura a farli vedere con gli altri bambini, c'è tutti i problemi, insomma, mezz'ora, 40 minuti di film e arrivano
via. I problemi esistenziali che conosciamo da almeno 30 anni.
Sì, il che non sono neanche affrontati male, ma sono ridondanti e troppo lunghi. Cioè, te vedi questo Superman che vaga per la Terra cercando il suo posto. Ragazzi, Superman è un dio, praticamente. È invulnerabile, è indistruttibile, è super forte. C'è questa manfrina, no, di lui con i genitori terrestri, con Kent, che insomma gli predicano che deve aspettare per trovare il suo posto nel mondo. Ma anche i kryptoniani non è che ci fanno una grande figura. Cioè, hanno il pianeta morente... Perdono tempo a combattere fra di loro col generale Zod, che era il generale dei kryptoniani, creato per praticamente fare guerra, che si rivolta contro i loro stessi creatori. Poi finisce che i kryptoniani si fanno saltare in aria insieme a tutto Krypton, che è prosciugato di energia, no? Però, genialmente, non è che dicono, vabbè, allora vi abbiamo sconfitto il generale Zod e i suoi, li teniamo qui, moriamo tutti insieme, esplodiamo. No. I cattivi li spediscono nello spazio con un'astronave, dicendo vi spediamo in un buco nero, vabbè, loro muoiono tutti, praticamente fanno sopravvivere, anche se in criogenesi, i cattivi, che non si sa come, con una spiegazione del cazzo, si liberano dal buco nero e tornano, e praticamente sono gli unici kryptoniani sopravvissuti. non erano molto intelligenti i kryptoniani.
Giacomo Unchained, fantascientifica, spuntata numero 27. Stai demolendo. No, vabbè.
No, lo dico perché ci sono rimasto male, perché poi in realtà chiaramente. Il film non è bruttissimo, poi gli incassi mondiali, nonostante credo il passaparola non sia stato favoloso, perché ha avuto un crollo del 50% degli incassi tra la seconda e la terza settimana di programmazione, però comunque in America ha incassato 250 milioni, che sono 100 più di quello che è costato, e nel mondo più di 100, quindi sta andando bene, è quasi complessivamente a mezzo miliardo di dollari, e poco sotto alla classifica di incassi già Iron Man 3, quindi qualità o non qualità, il pubblico a quanto pare ha gradito. Certo, c'è da capire come riusciranno,
Superman,
se vogliono.
Superman negli Stati Uniti forse è uno dei supereroi più amati sicuramente.
Sì, ma sai, dal precedente per esempio di Superman Returns ha dimostrato che invece fu un flop, no? Anche in patria, quindi sai, con questo cioè Superman è una prodotto un po' ibrido, perché se non riesce a umanizzarlo bene l'empatia va a farsi fottere, che è un po' il problema anche degli eroi Marvel, perché a parte l'Uomo Ragno che è uno sfigato e Iron Man che è come se fosse uno 007 però comunque molto umano, Thor e Capitan America che sono uno troppo tra virgolette antico, l'altro troppo mitologico, hanno un po' faticato al botteghino, quindi è difficile far empatizzare il pubblico con un essere così superiore e forte, e io temo già quello che dovranno fare col prossimo capitolo per inventarsi un'ulteriore razza aliena. Perché con chi lo fai scontrare Superman? Cioè, nei fumetti sì, e nei fumetti ci sta anche, cioè ci sono delle saghe bellissime anche della Justice League scritte da Grant Morrison, da autori inglesi che sono bravissimi, ma al cinema rischia di diventare veramente una sorta di Independence Day continuo, perché Superman davvero che cattivo gli dai? Cioè dovranno fare un Lex Luthor veramente coi controcoglioni.
Cazzato nero.
A proposito Giacomo, ma c'è...
senza fare troppi spoiler, sì, però mi hanno detto che mancavano degli elementi importanti dell'universo di Superman in questo film.
Sì,
poi
sì.
Non faccio spoiler, quindi di materiale a cui pensare eventualmente... ce n'è,
sì,
chiaro, devono sceneggiarlo bene.
Esatto, diciamo che ne mancano molti, ma si capisce perché alcuni vengono stravolti. Cioè questo è un po', per carità, io sono un fan, un sostenitore che un film deve tradire la materia di origine, perché sennò uno si legge la materia di origine, non guarda il film, cioè un'opera cinematografica deve essere anche un po' indipendente e inventare qualcosa. Il problema è che anche quello che inventa non è particolarmente coinvolgente o strabiliante, anzi secondo me affloscia un po' il pathos, ma le scelte sono soprattutto secondo me di stile di sceneggiatura, cioè questo Superman che non ha riguardi per il prossimo, cioè si vede pochissimo interagire con la gente, non salva nessuno, anzi appunto come vi ho detto, come vedrete insomma nella scena al cinema, contribuisce alla distruzione totale di paesini e metropoli, ogni volta che vola crea un terremoto, scioglie i ghiacci del polo sud, cioè fa un casino della Madonna questo ragazzo. Cioè,
un'entropia.
Ragazzi, la terra la devi difendere, la devi distruggere. Però è un film che regge alla fine, dai. Ma non voglio essere troppo cattivo.
Giacomo, senza spoilerare, ma c'è Lex Luthor o no?
Senza spoilerare vi posso dire che probabilmente si vede in un fotogramma, meno di un fotogramma, qualcosa che ha a che fare con Lex Luthor, ecco. Ma è proprio da super nerd, è proprio da super
e
nerd.
Poi volevo chiederti Giacomo, leggendo su vari forum e così, c'è tanta gente che asserisce che addirittura ha più carisma il generale che non Superman.
Da chi ha interpretato il generale? Attore...
È Michael Sheen, un attore bravissimo, americano molto intenso, ha sempre fatto ruoli borderline, un po' in film indipendenti. Un ruolo in cui forse molti l'hanno presente è in Boardwalk Empire, non so se l'avete presente, la serie di Scorsese sul gangsterismo, dove lui fa il poliziotto tormentato e religioso, anche un po'...
Può darsi
diciamo
che aveva fatto anche un Underworld, può essere?
Oh,
la faccia
sai,
mi
ora
ricorda...
Sì,
Lucian in Underworld 2 probabilmente.
Ecco, lui è uno di quegli attori che... Cioè, ti ricordi quando lo vedi in faccia, perché comunque ne ha, ne ha fatti molti, però c'è diciamo così, sforzarsi un po' per ricordarselo. Molto bravo. Tra l'altro, io vorrei consigliare un film dove lui era protagonista dell'anno scorso, se non sbaglio, che era Take Shelter. Molto, molto bello. Non è di fantascienza, però quasi. Si parla di disastri, di tornado e di psicosi. E lui è veramente bravissimo nella parte di quest'uomo tormentato che comincia a spendere tutti i suoi soldi per crearsi un rifugio sotterraneo contro i tornado. È bellissimo. Ma un gran bel film, sì. Un gran bel film, che in Italia mi sa che però non è arrivato. E bisogna dire che si mangia lo schermo, perché lui è veramente molto intenso, anche nel fare un generale Zod che ha la sua ragion d'essere, e nonostante sia un cattivo a tutto tondo, comunque alla fine riesce a motivare la sua cattiveria, ecco, diciamo così. È un po' un Massimo Decimo Meridio dello spazio, lo posso definire così, qua, tipo il gladiatore.
Mamma.
Bim, bim, bim. Quindi allora ci sarà un seguito previsto per.
Vi dico la verità, il seguito è stato messo in cantiere, ma non si sa ancora. Pare 2015, ma ci lavoreranno
Ok,
l'anno prossimo.
è una di quelle
Spero.
cose che hanno lanciato, ma non si sa bene.
Forse devono veramente studiare bene la sceneggiatura, come dicevano, ma il vero problema, i tempi lunghi saranno per un eventuale film sulla Justice League, perché lì non si è ancora sbilanciato veramente nessuno, e anche i produttori di DC Comics in primis, chi hanno a disposizione in realtà? Nessuno, perché prima di poter fare Justice League dovrebbero fare un eventuale film su minimo minimo Aquaman e Wonder Woman o Flash. Perché Batman ce l'hanno, però anche lì bisogna vedere, perché io non penso che Christian Bale vorrà tornare nei panni del Batman che abbiamo visto in un film sulla Justice League, difficilmente compatibile con questo Superman. Però, non lo so, sai, anche lì c'è un piccolissimo microscopico accenno quasi invisibile alla Wayne Enterprises nel film di Superman, il nuovo Darkseid. Sono tutti quei piccolissimi dettagli che bisogna farci veramente con la lente di ingrandimento. Chiaramente non sarà semplice farli convivere, ecco, la vedo dura, in realtà vedo dura anche un potenziale successo di un film su Wonder Woman singolo o su un Flash. Ve la ricordate
Sì,
la serie TV?
con Miss Universo.
Esatto, con lei, e poi anche la serie TV di Flash,
Sì. La
fantastica,
serie TV di
con...
Flash era notevole, almeno io me la ricordo all'epoca, non era
Era
male.
per, purtroppo, purtroppo era per, aveva preso subito una piega per bambini, un po' troppo per bambini. Infatti la chiusero alla prima
Infatti ero un
stagione.
bambino probabilmente quando l'ho
A me piaceva un sacco, la
visto. No,
serie. Poi
indubbiamente.
Io in un paio.
c'era il babbo di Dawson, il babbo di Dawson che faceva Flash.
Esatto, e poi mi ricordo che in una puntata o due era anche intervenuto come special guest anche Mark Hamill.
Certo, faceva,
Un
come si
cattivo,
chiamava?
un antagonista, mi
Un
pare.
cattivo, non so se era una cosa tipo Riddler, no, come si chiamava? Riddler era quello di Batman, ora, però era un qualcosa del genere, ora non me lo ricordo. Però sì, c'era anche lui come guest star, sì. Insomma, belle cose, ora vado a ricercarmi gli episodi.
Ah, potremmo proporla in una tava, Cron Paolo, cosa dici?
Beh sì, indubbiamente,
Io
indubbiamente. Una tava con recente, ma che merita.
mi sarei rivisto volentieri una maratona del tre film di Flash piuttosto che l'Uomo d'Acciaio, vi dico la verità. Sono cattivo, dai.
Va bene, dai, vedremo poi con le prossime uscite, magari se raddrizziamo il tiro. Anche te hai molta aspettativa, come ci dicevi prima, con i robottoni che usano ragazzi.
Beh, ragazzi,
Scusate se
io mi
continuo a
prenoto
parlarne, ma
subito.
veramente anch'io ho un'aspettativa veramente esagerata.
Giacomo, facciamo una recensione incrociata.
Ovviamente, mi pare il minimo, mi pare il minimo.
Va bene, appuntamento allora tra un paio di settimane per l'ultima puntata prima dell'estate. Salutiamo il nostro Dark Lord Giacomo e lo ringraziamo
Buonanotte a
tanto.
tutti, grazie, grazie a voi, grazie dell'ascolto.
A presto, ciao.
Ciao.
Ciao a tutti, ciao ciao.
Te terzo quadrante di questa puntata numero 27 dedicata ai videogiochi, quindi tocca a me, Oggi vi parlo di un videogioco del 1993, un salto indietro nel tempo, uscito in Giappone con il nome di Star Fox o Suta Fokusu, sì. Detto in giapponese, penso che si traduca così, e in Italia e in Europa in generale come Starwing, primo videogioco per SNES, quindi Super Nintendo, della serie Star Fox, che poi ha fatto scuola in casa Nintendo, comunque è diventato uno dei brand principali, ed è anche primo gioco della storia a usare il chip cosiddetto Super FX. Super FX, Omar, questo me l'hai fatto notare te, è fantastico, era un coprocessore che portava la velocità del processore della cartuccia da 3,58 MHz a 10,5 MHz, quindi
era
modificandone in meglio le prestazioni grafiche in maniera per l'epoca veramente impressionante.
Poteva essere quello che noi nerd di vecchia data, in senso vecchi, poteva essere definito un coprocessore matematico, per intendere.
Esatto. E Star Fox fu il primo videogioco per quanto riguarda un gioco per console ad avere una grafica totalmente 3D, grafica a poligoni fantastica, indimenticabile, che sicuramente dava un senso di modernità all'epoca al gioco davvero, davvero invidiabile. Io nel 93 ero appena all'elementare, ma non mi ricordo come se fosse ieri, ero veramente estasiato da questo sparatutto a scorrimento che vedeva delle astronavi che all'epoca sembravano vere. Sì. In realtà, ecco, oggi sappiamo che forse non è proprio così, però per l'epoca, insomma, l'impatto fu davvero impressionante. Dicevo, uno sparatutto a scorrimento 3D che quindi vedeva il gioco il giocatore nel ruolo di un pilota di un mezzo spaziale detto Arwing, nei panni di Fox McCloud, che è questa volpe antropomorfa, capitano di un team di piloti mercenari, che insieme cercano di difendere il pianeta natale Corneria dalle trame del cattivo di turno, vero Andros, una specie di scimmione, scienziato pazzo scimmione, in qualche modo esiliato dal pianeta natale, che cerca vendetta, che è un po' il cattivo che prende un pochino il ruolo del cattivo in quasi tutte le incarnazioni di Star Fox. Gioco comunque a scorrimento, dicevo, in cui il giocatore era nei panni del vero wingman della situazione, con alcuni aiutanti che erano governati dal computer, quindi dalla memoria, dall'intelligenza artificiale, dicevo, capostipite di una serie che è continuata poi su Nintendo 64 con Lylat Wars, che raccontava in parte almeno la storia pregressa, quindi una specie di prequel di Star Fox, Star Fox Adventure, e poi la ricorrenza dei vari personaggi in altri videogiochi della Nintendo, come ad esempio quelli di Kart o quant'altro, insomma, che hanno fatto scuola, che fanno sempre un mashup un pochino dei principali protagonisti della casa di entertainment giapponese.
D'altro, Paolo, io mi ricordo tre cose di questo videogioco, a parte il fatto, veramente il dettaglio, quello da nerd, del chip aggiuntivo, per intenderci. Poi mi ricordo il costo della cartuccia, che era nettamente superiore a quello standard delle cartucce.
Beh, indubbiamente, c'erano due processori.
E poi che, a discapito, se vuoi, correggimi, della trama abbastanza seriosa, i personaggi erano molto cartunosi, passami il termine, perché erano dei pupazzoni.
Diciamo, erano... La trama non era niente di particolare, nel senso che ricalca molto quello che fino a 10 anni prima era stato lo standard di Guerre Stellari, insomma, un pianeta in pericolo, un gruppo di piloti eroi.
E poi il canone.
Appunto, la Star Wars a Wing Commander abbiamo incontrato in più salse,
e poi
però c'era questa particolarità che erano pupazzoni, animali antropomorfi, con il come si chiama, il accidente, non mi viene in mente come si chiama, il generale, che era questo cagnolone molto simpatico, diciamo che però
Che anche lì mi ricordo anche il
così.
famoso più volte citato, diciamo, nei videogiochi, il famoso inseguimento nel tunnel stile Guerre Stellari, vero?
Sì, ma ti dicevo, come trama non aggiunge veramente niente di stravagante a nulla. È una trama che, a dispetto dei personaggi molto pupazzosi, come hai detto, ha un che di adulto, tra virgolette, ovvero qualcuno nella serie anche muore, quindi ben lontano dai pupazzoni di peluche, insomma. È stato classificato comunque come uno dei migliori videogiochi di sempre, sicuramente uno di quelli che ha fatto la storia, con alti punteggi all'epoca, ad esempio Nintendo Power 4.1 su 5 o EGM 8.75 su 10, quindi dire punteggi abbastanza alti e infine, vabbè, una piccola particolarità, il giocatore poteva decidere tra ben tre pass di gioco, quindi percorsi per arrivare alla missione finale. Quindi c'era anche una certa variabilità dei livelli che sicuramente contribuiva a dare particolarità a questo Star Fox. Bene, se siete dei fanatici del retro gaming, io ve lo consiglio perché sicuramente è un'esperienza particolare. Poi con i comandi del Super Nintendo che cominciavano a, diciamo, diventare anche un po' evoluti, si potevano anche fare manovre, mi ricordo, con questi caccia particolarmente coreografiche per l'epoca, ma sicuramente anche divertenti ai giorni nostri. Se siete appassionati, dicevo, di retro gaming, Star Fox sicuramente è un gioco da riscoprire. Ebbene, arriviamo al quarto quadrante,
Ah
direi,
sì,
Roma,
direi.
se non hai domande
No,
particolari
direi,
su
ti ho detto, mi hai fatto tornare indietro,
Fox
mi hai fatto
McCloud.
tornare indietro di un po' di anni, grazie.
Pensavo 10 anni quando è uscito questo gioco. Non continuo, no, la smetto
No, sai che
qua.
dopo rigiri il coltello nella piaga, grazie caro.
infatti.
No, direi che a questo punto rimettiamoci in modalità seria, direi che Paolo possiamo saltare veramente al nostro quadrante top, come si suol dire.
Sì, al quarto quadrante oggi, ovviamente dedicato alla Fantascienza Gold Edition, con il nostro immancabile Massimo De Santo, il Sinon Prof.
My God, it's full of stars. Allora, signori, siamo quasi in edizione estiva, diciamocelo,
Sì,
anzi, siamo in piena edizione estiva, giusto?
esatto. E poi come si può dire? Potrebbe essere un buongiorno con, vero Massimo?
Esattamente, perché per la prima volta nella storia di fantascientifica registriamo di mattina, non diciamo però non diciamo il luogo e l'ora esatti per evitare che le flotte nemiche ci intercettino.
Esatto, però
Posso confessare che sto per andare al mare.
Ecco, e io posso confessare che potrebbe essere un periodo di raptagino, giusto Massimo?
Assolutamente sì, direi. Se poteste vedermi, in realtà sta circolando su YouTube un video che però non preferisco non referenziare, di me
Esatto.
vestito in abiti hawaiani, che vabbè, lasciamo
No,
perdere. Eccoci qua.
io direi che ho su un pigiamino, ma non è quello della Flotta Stellare. Dunque, Massimo, dai, bando alle ciance, di che cosa ci parli oggi?
Allora, come avevamo anticipato nella puntata scorsa, mi ero lasciato scappare questo, diciamo, ciclo dei mondi incrociati, che ancora una volta ci mantiene nella nostra, diciamo, bolla temporale fantasy, chiamiamola così. Abbiamo aperto una specie di realtà parallela, nella quale in Fantascientificast il Cylon Prof parla di fantasy, è una bolla che prima o poi si richiuderà. Consiglio la lettura del bellissimo romanzo Il ratto d'acciaio salva il mondo, che abbiamo referenziato, no, qualche puntata fa, di Harry Harrison, per capire che vuol dire una bolla temporale che si apre e si chiude in breve termine. Comunque, diciamo che quindi ancora per quest'oggi vi voglio segnalare questo ciclo di quattro romanzi. Tre sono stati scritti, come spesso accade, devo dire, in questi cicli di grande fortuna, come una vera e propria trilogia, abbastanza compatta anche in termini del tempo di pubblicazione, e poi l'autore si è fatto prendere da un po' di nostalgia e qualche anno dopo ci è tornato. Michael Scott Rohan ha un nome che viene spesso confuso con i vari Scott, i vari Rohan che ci sono in giro,
è un autore abbastanza complesso. Io mi voglio concentrare esclusivamente su questa specifica produzione, anche perché abbiamo detto che oggi, data la balneabilità della stagione, il mio intervento sarà un po' breve. Le vasche di rigenerazione mi chiamano con le loro sirene irresistibili. Questo ciclo ha una caratteristica molto particolare. Abbiamo detto che è fantasy, diciamolo senza mezzi termini, però ha un'ambientazione molto, molto fascinosa. I meccanismi della storia sono abbastanza consolidati. Abbiamo il nostro protagonista, che è il classico uomo arrivato, scontento della sua situazione, fa un'attività, sostanzialmente un broker finanziario che poi si occupa di compravendita di import-export internazionale, e ovviamente è completamente deluso della sua quotidianità, al punto che un giorno decide di vivere un'avventuretta, cioè sostanzialmente ecco. Pensate un po' che slancio di assoluta che slancio coraggioso verso l'ignoto, decide di andare a bere qualcosa in un bar malfamato in una zona del porto. Io, a dire il vero, onestamente, una cosa così non mi verrebbe in mente mai. Comunque, nella più classica delle maniere, arriva nei pressi di questo locale malfamato e salva da un agguato un improbabile personaggio che a me fa venire in mente Spugna di Capitan Uncino, piuttosto che, non so se ti ricordi, la versione a cartoni di L'Isola del Tesoro della Disney,
sì.
Pianeta del Tesoro, no? Sì. Che ci sta questo personaggio che è tratto pari pari da Long John Silver e storie simili. E insomma, mi fa venire in mente questo personaggio, il quale lo introduce a questo misterioso, magico mondo, questo misterioso, magico porto dei mondi incrociati. E questa è l'idea che, devo dire la verità, mi ha affascinato in questo ciclo, no? Neanche questa è nuova, il titolo inglese della trilogia è The Spiral, la spirale. In italiano i mondi incrociati, che secondo me rende di più, e l'idea è sostanzialmente quello che l'universo sia costruito attorno a delle strutture dimensionali tali che ci sono dei punti di intersezione. L'intero universo è una sorta di spirale, ma non nel senso spaziale del termine soltanto, anche nel senso dimensionale. Sì. Quindi ci sono delle realtà alternative che vengono visitate letteralmente volando, veleggiando su dei magnifici velieri di fattura antica, diciamo, no? Che almeno all'apparenza sono delle normali navi, e le per quali cui, invece proprio
Massimo,
partono.
Stile Orazio Orblauer, per intendere.
Assolutamente sì. E mi rendo conto che dalla descrizione, diciamo, forse se uno la sente da fuori, almeno mentre la racconto, mi accorgo che è come se avessi un po', appunto, da un lato recitato una serie di luoghi tipici, no? E anche forse un po' di banalità. Invece l'autore ha una capacità di evocare quella sensazione di infinita libertà, di stupore, di meraviglia di cui parlavamo, credo, nella puntata scorsa, appunto, anche a proposito del nostro compianto Jack Vance, che ti imprigiona, ti accattura, ti fa sembrare assolutamente plausibile ed interessante questa storia. La storia poi si dipana come al solito attraverso l'incontro con dei personaggi che rappresentano il male, in qualche maniera questo personaggio d'inizio che è stato incontrato e che introduce il nostro protagonista a questa storia, invece rappresenta il bene nella maniera un po' furfantesca, no? Così simpatica, di cui accennavamo prima. E c'è questa bella trilogia, davvero molto bella, molto piacevole alla lettura. In italiano è stata pubblicata dalla Nord con un bellissimo cofanetto che in questo momento ho tra le mie mani, con il porto dei mondi incrociati, verso la spirale dei mondi e il castello tra i mondi incrociati. Credo che anche questo, ahimè, sia un tesoretto che è possibile trovare soltanto forse su eBay, su qualcuna dei sistemi di distribuzione dell'usato, comunque dei residui di magazzino. Non mi risulta che sia stato rieditato, viceversa è assolutamente sempre disponibile in maniera molto semplice in lingua inglese, sia in formato ebook che nel formato cartaceo. E ogni romanzo è bello a sé stante. devo
è
dire
autoconclusivo,
che... autoconclusivo con diciamo il classico sistema di lasciare qualche indizio per lo sviluppo della storia.
Cliffhanger,
c'è sempre il gioco di relazione tra protagonista maschile e protagonista femminile, che guarda un po' all'inizio è la segretaria che viene rapita perché lui incidentalmente ha commesso un errore, ha offeso il cattivo di turno, ma nonostante, ripeto, i meccanismi narrativi poi siano i soliti, in fondo forse le storie girano intorno, no? Come ci insegna Terry Pratchett, di cui non mi sembra che abbiamo ancora parlato, e che è un altro cliffhanger che voglio lasciare, perché diciamo si tratta di un altro grandissimo del fantasy e che ha un genere, uno stile tutto suo. Terry Pratchett ci insegna che le storie sono appunto delle idee che viaggiano nello spazio, che sono, come dire, parte della struttura fondamentale dell'universo. Non c'è bisogno di inventarsi niente di assolutamente nuovo, la novità sta nel modo in cui le vivi. I tre romanzi, dicevo, di cui parlo dei tre perché il quarto, sì, a me è piaciuto lo stesso, non mi pare che ci sia in italiano, ma comunque vale la pena di leggerlo, però la trilogia in sé completa ed è anche molto bella. C'è un aspetto di cui non abbiamo parlato spesso su Fantascientificast per la fascia oraria protetta di sera, no? Perché di sera non si parla di queste cose, di mattina invece si può parlare un po' di sesso,
ecco.
E dire che normalmente diciamo, questi romanzi che contengono questo rapporto, questa storia uomo-donna, spesso, no, ci sono molte scene, diciamo, roventi, o comunque c'è questo prevalere degli aspetti sentimental, soprattutto nel fantasy, no? Penso ad alcune recenti realizzazioni anche di serial televisivi,
sì,
in cui questi ingredienti vengono sparsi e profusi a larghe mani. Quello che
tra l'altro anche non so se citiamo il Trono di Spade, tra l'altro suscitando le ire delle varie associazioni dei genitori,
eh, no? Sì, vabbè, poi come al solito c'è sta il gioco delle parti,
ecco.
No, adesso non vorrei dare l'impressione di essere per la pornografia sul video, no, dico semplicemente che appunto, anzi, c'è questo uso un po' spregiudicato, no? E anche gratuito, perché diciamo, come da tempi degli antichi romani, sesso e sangue attirano le folle. Devo dire che invece ho citato questo argomento perché Michael Scott Rohan in questa trilogia riesce a come dire, mantenere un tono d'altri tempi, almeno per i primi due romanzi, in cui i due protagonisti, diciamo il protagonista maschile e quello femminile, si sfiorano con lo sguardo, si amano, ma la storia rimane interessante senza necessità di entrare per forza in camera da letto. E devo dire che questo poi trova una giusta conclusione nel terzo romanzo della trilogia, nel Castello tra i mondi incrociati, quando invece in maniera giusta, naturale e compatibile con l'evoluzione anche psicologica dei personaggi, diciamo, i due coronano il loro sogno d'amore anche in una maniera un pochettino più, come potremmo dire, affettuosa.
Affettuosa. Completa, dai. Ecco.
Completa. Insomma, una bella lettura anche per gli appassionati di fantascienza. Io sono uno di quelli che guarda con grande gusto e piacere tutti e due i mondi, sia il fantasy che la fantascienza. Non sono, come dire, un appassionato di questi mattoni enormi da 50.000 pagine che sono diventati tipici del fantasy, ma invece il fantasy, diciamo, di adeguata e giusta produzione, che contiene degli elementi di realismo interessanti e delle storie belle, per me vale la pena di leggerlo.
Oh, grazie. Ascolta Max, per cui in effetti lì mi piace moltissimo, da quando ci hai raccontato, la metafora del, diciamo, del portale interdimensionale, però visto come un porto.
Esattamente, esattamente.
È stupenda veramente come metafora.
È veramente bellissima, tra l'altro, ripeto, diciamo, anche la resa in italiano, una volta tanto, no? Mentre l'inglese the spiral, la spirale, tutto sommato forse un po' banale, invece il porto dei mondi incrociati...
Sì, dà proprio l'idea veramente di qualcosa.
Dà questa idea di questo punto di contatto fra le realtà che avviene in un porto, no? Di questo mare che si trasforma nel mare dell'infinito, che è veramente molto bello. Ecco, ne raccomando la lettura, una lettura estiva, tra l'altro bellissima, piacevolissima, per i nostri ascoltatori.
E direi una cosa, Max, in conclusione volevo ringraziarti perché ho finito da poco di leggere Il Pianeta Impossibile, che ho consigliato nella puntata 26, eccezionale.
Ti sei divertito?
Ma tra l'altro va via...
Il nostro Jason Dean Hall.
Sì, E tra l'altro è bellissimo perché va via, come posso dirti,
come cioè, un ti, bel vino rosé, esatto, fresco.
Esatto, esatto, bravissimo, bravissimo. Il paragone è perfetto, calzantissimo, veramente. Va bene, Max.
Mi fa sempre piacere quando i miei suggerimenti ritrovano anche il gusto di chi poi li ascolta. Allora, non possiamo che iniziare diciamo, il mese di luglio con un augurio di un periodo un po' più rilassato, in cui ci può essere un po' più spazio per le letture fantascientifiche e fantastiche, okay. E vi do appuntamento al nostro prossimo numero di Fantascientificast.
Esatto, su cui stiamo preparando di tutto e di più.
Uno speciale preestivo.
Esatto, sarà il finale di stagione.
Il nostro finale di stagione.
Max, grazie
ancora. Un caro saluto a tutti.
E alla prossima, ciao.
Ciao.
Fine del quarto quadrante, ringraziamo ancora Giacomo e il prof che ci hanno fatto compagnia in questo episodio 27, ci apprestiamo quindi a trarre le conclusioni di questo episodio.
Ecco, volevo in conclusione ricordare Paolo che nell'ultimo numero della rivista Notturno, tra l'altro rivista che consiglio veramente a tutti gli amanti prima di tutto del cinema, ma poi soprattutto della fantascienza, del fantasy e anche dell'horror, c'è uno splendido articolo. E ahimè ci ripetiamo su Pacific Rim, che consiglio vivamente la lettura.
C'è un'aspettativa, un hype.
Mamma mia.
Su Pacific Rim,
cioè,
dopo
faremo Karakiri, dopo la visione, se sarà una cazzata a questo punto.
Del Toro, il regista è Del Toro,
sì,
no?
Guillermo, cioè, Del Toro.
Ci ha sempre abituato abbastanza bene. Speriamo.
Dite, diamo i contatti, Paolo?
Sì, allora potete scriverci a info@fantascientificast.it, seguirci sui social network, su Facebook, pagina Fantascientificast, o su Twitter, che in questo periodo stiamo cercando di animare sempre di più. Se non ci seguite, fatelo, l'account è Fantascicast. E mi raccomando, usate l'hashtag Fantascienza sempre più spesso, noi lo seguiamo, così magari vi rilanciamo. Poi ci trovate su Google Plus e sulle immancabili applicazioni di Windows 8 e Windows Phone 8 fatte dal grande Luca Di Fino. Tutto qua, insomma.
Ecco, direi che a questo punto tenetevi stretti, ci sentiamo a questo punto alla 28esima puntata, che sarà fine stagione,
la conclusione.
Però non diamo spoiler, vero Paolo?
No. Non diamo spoiler, vi diamo solo l'appuntamento tra un paio di settimane. Ciao!
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.